4 novembre 1920, assalto fascista alla Camera del Lavoro di Bologna. Fino ad un certo momento il fascismo sembrò relativamente indipendente, finché i fascisti erano pochi e i socialisti erano potenti ed in auge. Aveva il suo nucleo centrale più forte a Milano, con ramificazioni un po' dovunque, ma non era preponderante in alcun luogo, e tantomeno lo era Bologna, dove invece tutto a un tratto divenne forte, tanto che proprio qui, come forza politica coercitiva e violenta, cominciò ad estendersi in tutta Italia. Ebbe ragione non so più qual fascista a scrivere, in una polemica, che se è vero che il fascismo è nato a Milano, la sua culla è stata Bologna. A Bologna il fascismo è diventato forte prima che altrove, sia perché qui il caso e gli errori dei socialisti più li aiutarono, sia perché i fascisti bolognesi furono i primi. Malgrado il linguaggio sbarazzino e pseudo-sovversivo del loro giornale, a stringere rapporti di collaborazione ed aiuto con quella forza conservatrice per eccellenza che è la polizia, mettendo da parte in pratica ogni fisima di opposizione politica. Nei primi mesi dell'ottobre in poi, il fascismo ebbe nella polizia bolognese l'alleata più evidente, anche ufficialmente, godendo della protezione aperta del questore e di quella appena larvata del prefetto. I commissari di pubblica sicurezza se ne andavano per il corso sotto braccio coi capi fascisti. Guardie regie e fascisti se ne andavano a spasso insieme, e in questura i fascisti erano come a casa loro. E questurini e guardie regie stavano alla sede del fascio come in un loro corpo di guardia. Mi è stato assicurato che anche poi il fornimento e trasporto delle sue armi, il fascio più di una volta si è servito dei camion della questura e militari. Dell'autorità militare vera e propria non parlo, essa è naturalmente assai più guardinga, ma è noto che quasi tutti gli ufficiali sono fascisti e che lo stesso Stato Maggiore dell'Esercito non è estraneo al fascismo. In alcuni luoghi la cooperazione militare col fascismo è giunta, come a Trieste, ad assumere le forme più evidenti, fino a fornire in pieno giorno armi e bombe ai fascisti per le loro spedizioni punitive. Non è mancato l'esempio in provincia di Modena come in provincia di Grosseto di spedizioni miste di fascisti e carabinieri capitanati da un commissario di pubblica sicurezza. Si ricorda il deputato socialista Ventavoli, costretto a salvarsi dalla finestra mentre fascisti e carabinieri insieme invadevano furiosamente la sua abitazione. Ma per tornare a Bologna, come culla del fascismo, dirò che tutti questi coefficienti non sarebbero valsi a far crollare le posizioni socialiste e a formare una potenza fascista senza alcune circostanze fortuite e soprattutto senza certi errori più gravi dei socialisti. Le scaramucce nella piazza di Bologna del 20 settembre 1920 e lo stesso conflitto sanguinoso del 14 ottobre, quando una folla andò a fare una dimostrazione alle carceri per solidarietà con le vittime politiche, vicino alla caserma delle guardie regie, non erano riusciti a scuotere la preponderante forza socialista. Lo sbandamento di questa cominciò la notte del 4 novembre, in cui per pochi fascisti fattisi sull'uscio nell'atrio della Camera Confederale del Lavoro, in atto aggressivo e minaccioso, l'allora segretario, onorevole Pucco, eppure era circondato da un certo numero di giovani armati, non trovò di meglio che telefonare per soccorso alla questura filofascista. La polizia venne, ed in numero, ma per arrestare i socialisti e far fare una figura ancora più ridicola al deputato Bucco. La fortezza era ormai smantellata, i fascisti gli avevano in un certo modo libero ingresso.
Se quella sera i socialisti fossero stati un po' più prudenti, mi dicono che a mezzanotte circa il portone della Camera del Lavoro era ancora aperto, senza alcuna ragione, quasi per invitare il nemico ad entrare. E nello stesso tempo, se i socialisti realmente assaliti si fossero energicamente difesi con la forza che avevano e senza esclusione di colpi, forse la Camera del Lavoro di Bologna sarebbe stata invasa allora, invece che 3 mesi dopo, ma probabilmente sarebbe stata la prima e l'ultima in Italia. Essa sarebbe stata invasa non dai fascisti, ma dalla forza pubblica, la quale, avendo lei presa l'iniziativa, avrebbe tolto al governo la maschera di un'inesistente neutralità. Reso impossibile l'indegna commedia recitata poi e tolta al fascismo la direzione delle operazioni antisocialiste. Se l'azione fosse venuta, avrebbe preso un carattere statale e la lotta avrebbe conservato il suo carattere tradizionale di conflitto fra sudditi e governo, senza deviare verso la insensata, feroce e inutile guerriglia di fazioni che seguì. Ma è inutile far delle ipotesi su dei se retrospettivi. Il fatto sta che quell'episodio penoso e ridicolo insieme fece capire alle autorità politiche e ai fascisti che tutta la vantata preparazione rivoluzionaria di cui Bucco e altri menavano vanto era un bluff e che l'esercito socialista, già in ritirata sul terreno economico e politico, non solo aveva smesso l'offensiva, ma non sapeva neppure approfittare della forza del numero di cui disponeva indiscutibilmente per difendersi con la propria azione diretta. Se si fosse subito resistito con l'energia e la violenza necessarie e la necessaria concordia ai primi assalti fascisti, il fascismo sarebbe morto sul nascere. Invece, avendo il proletariato preferito riparare passivamente dietro la legalità, anche questa debole trincea fu in più punti demolita dal nemico, giacché, visto che i socialisti risultavano i più deboli, polizia e forza pubblica non ebbero più alcun scrupolo a palesarsi alla luce del sole alleati del fascismo. E l'offensiva combinata delle forze illegali e legali, cui si aggiungeva poco più tardi anche la magistratura, incominciò. Non valse ad arrestarla l'esito delle elezioni amministrative della fine d'ottobre e del principio di novembre 1920, favorevole ai socialisti che vi guadagnarono circa 3.000 comuni. Anzi, questo fu una spinta in più alle classi dirigenti per incoraggiare il fascismo sulla via dell'illegalità. Capitalismo e governanti, dei governanti, se non questo, quel ministro personalmente, certo l'alta burocrazia, i prefetti, i questori e altri, prima riluttanti, capirono che il fascismo era una buona arma e gli assicurarono subito tutti i propri aiuti in denaro e armi, chiudendo gli occhi sugli atti illegali e, dove era necessario, assicurargli le spalle con l'intervento della forza armata, che col pretesto di rimettere l'ordine correva ad dar man forte ai fascisti, dove questi, invece di darle, cominciavano a prenderle.